lavoratori con spiritualità. E io appunto sono sanese, ecco, anche così, anche personalmente ora divento così di gratitudine nei suoi confronti, perché un po', ecco, io anche una serie di altre persone che sono ancora in associazione siamo cresciuti grazie anche alla sua presenza e alla sua competenza. E poi, ecco, Stella, perché la conosce, non è che ti ha risposte rassicuranti, cioè
stai mettendo
insomma, ecco, ma questo è, io penso che sia il bello del suo intervento, ma penso sia anche il bello di questa nostra associazione, che appunto, come ho detto nei titoli, è in cammino, non si accontenta, non si vuole fermare, ecco, per cui grazie.
Intanto grazie a voi invece dell'invito, che mi consente di fare questa specie di tuffo nel passato e nel presente, spero anche un po' nel futuro, ma in mezzo a molti conosciuti, un po' trasformati dagli anni come il mio, e poi con volti nuovi che sono anche bello incrociare. Però insomma, ascoltando questo video, adesso da giovane mi sono sentito praticamente un pezzo di storia, cioè io un pezzo storico, che ho sbagliato. Dipende, però sono un po' da restaurare, cioè perdono un po' i pezzi, diciamo. Però così un po' scherzando, ma non troppo, anche perché appunto l'ora non favorisce un ascolto proprio vigile, quindi bisogna tenere un tono un po' che aiuti la concentrazione. Scherzando ma non troppo, mi sembra che partirei dalla stessa cosa che diceva Vittorio stamattina, lui la diceva in modo più serio, sulla difficoltà di una memoria storica, no? Ancor più quando parliamo di anni vicini a noi. Siamo alle prese con tutto questo miscuglio, no? Persone conosciute, fatti in cui io stessa c'ero, avevo 20 anni, con tutta la rabbia, l'entusiasmo, le arrabbiature. Se penso a cosa ho detto al mio presidente diocesano di Azione Cattolica quando io ero responsabile dei giovani, mi vergogno ancora adesso, che sono passati 45 anni. Aveva ragione lui su molte cose, ma su alcune avevo anche ragione io, però. Quindi va bene, no? Allora, fare la storia non è solo e non è tanto misurarsi con cose esterne a noi, ma anche fare i conti con noi stessi. Per questo è un po' complicato ogni tanto. E dunque io partirei da qui, dal Concilio Papa Francesco, l'Azione Cattolica. Bene, la mia biografia di donna laica che è diventata professore stabile gregoriana e insegna delle classi in cui tutte le volte che entro mi ricordo, mi ripeto, che il 75% statisticamente di quelli che ho davanti saranno vescovi. È una cosa che senza l'Azione Cattolica e senza il Concilio non poteva neanche immaginarsi. E quindi l'Azione Cattolica del Concilio Papa Francesco, ecco qui. Me, voi, quello che sta succedendo, quello che è già successo, quello che abbiamo costruito, quello che vorremmo ancora costruire. E non è così poco. Faccio spesso in incontri con persone più giovani, utilizzo spesso dei video che si trovano facilmente su YouTube, sulle celebrazioni durante il concilio. Se voi guardate, la celebrazione di apertura e quella di chiusura, che distano solo 3 anni, è un cambio di religione. Cioè mi sembra di avere che sia successo in mezzo al mondo, perché non abbiamo più negli occhi un papa trattato come un faraone, con i flabellari, con un certo tipo di, e portato sulla schiena con tutti i nobili, con i pantaloni fino alle ginocchia, le calze bianche che lo circondano. Ed era già Giovanni XXIII, non era Clemente XI, no? Che evidentemente non, è vistoso che non amava molto quella situazione, si vede che già fa delle facce un po' così. E poi invece Paolo VI che esce a piedi insieme agli altri vescovi dall'ultima celebrazione. Cercatelo su YouTube, ci fa bene, perché quando siamo tentati di pensare che non è cambiato niente, non è vero. Strada ne abbiamo fatta tanta, che non vuol dire che non ce n'è altrettanta davanti a noi, ma strada ne abbiamo fatta tanta. Noi vediamo sempre, è giusto, nelle nostre parrocchie, nel luogo dove siamo, ciò che manca alla ricezione del concilio. Ma ragazzi, la Bibbia era il libro numero uno all'indice dei libri proibiti fino al 1967. Era proibito leggere la Bibbia. Nessuno di noi immaginerebbe oggi di poter fare un incontro, una qualsiasi cosa. La prima cosa che ci viene in mente è, vabbè, leggiamo due righe del Vangelo, no? Quando uno proprio non sa da parte cominciare, comincia da lì. Allora, qualcosa è cambiato e non è poco, è tantissimo. Ma per non essere troppo tranquillizzati, partiti un po' così bene, però a che punto siamo? E la Chiesa cattolica con cosa è confrontata? Questa mi sembra la questione. Sono passati 50 anni dalla chiusura del Concilio. L'azione cattolica, la scelta religiosa, le cose che trovate anche scritte da molte parti, ha preso sul serio il Concilio, ha fatto un grande lavoro di servizio alla mediazione del Concilio, diffondendo i documenti. Quando io ho fatto la mia prima scuola regionale per gli animatori, ci hanno fatto una tale capa su Lumen Gentium 33 Apostolico Maturis Tantermenti che so ancora adesso a memoria i numeri. Cioè, certi animatori di certe generazioni, azione cattolica, schiavici, Lumen Gentium, recitano almeno 10 numeri a memoria. Quindi un grande servizio di mediazione. Il problema è che a un certo punto questa cosa si è interrotta. Chiaro, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Mi sembra che storicamente, poi lascerò agli storici di mestiere di fare analisi più dettagliate, più serie, ma almeno teologicamente questo è molto chiaro. Negli anni Ottanta c'è una cesura nella Chiesa italiana, ma anche nella Chiesa universale. Non sto qui a fare tutta l'analisi delle cause, ne scrivo semplicemente. C'è un punto di rottura che non è né bene né male, non è qui il luogo di dare giudizi o di lamentarsi, ma il problema è che nella storia le cose accadono, quando accadono poi hanno delle conseguenze, molto semplicemente. E c'è stata una cesura negli anni Ottanta in cui noi come Azione Cattolica Italiana non siamo stati in grado di confrontarci, per mille motivi, abbiamo mille giustificazioni, ma non avevamo la capacità e gli strumenti per capire esattamente cosa stava succedendo e per adeguatamente rilanciare quella scelta religiosa nel modo adatto a quel momento storico, che era anche molto più grande di noi. Ribadisco, tra l'altro io in quegli anni, come ricordava Raffaele stamattina, lavoravo in centro nazionale, quindi lo dico al mio discredito quando dico non siamo stati capaci, no? Cioè, non è che sto dicendo che scemi, no, è che non abbiamo avuto la capacità, la lungimiranza, gli strumenti, forse la svolta era più forte di noi. Qual è il momento di cesura? Il momento di cesura, il momento di rottura è la reinterpretazione di due parole che sono molto comuni ancora oggi, che sono state proposte dal Concilio, fino più o meno agli anni 80 hanno funzionato in un certo modo, dopo gli anni 80, intorno agli anni 80, diciamo all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II, nei primi suoi anni, queste due parole, da una serie di documenti, testi, bla bla bla, in nota tutta la documentazione, queste due parole cambiano radicalmente il significato e ci mettono in quella situazione in cui Chiesa italiana in particolare, ma che la Chiesa universale in qualche modo, al fondo della quale siamo oggi c'è Papa Francesco. Le due parole sono comunione, con tutta la sua grappolo semantico si dice, cioè comunità, comunionalità, tutte le parole che stanno intorno a comunione e tutti i suoi significati, e pastorale e pastoralità. Sono le due parole che per X motivi, e tra l'altro il motivo sostanziale è uno solo, se lo dico un po' brutalmente andrebbe detto più fine, ma chi mi conosce sa che non sono tanto fine, quindi la dico veloce, poi sono anche le 3:30 del pomeriggio, avete pietà di me e di voi stessi, quindi la dico un po' pesante, ma lì c'è stato un momento di grande paura. Ciò che era stato messo in moto con il Concilio aveva un po' perso la sua spinta iniziale. La Chiesa era in un momento molto delicato, perché è un po' come nel film fantasia di Walt Disney, l'apprendista stregone aveva tutto il movimento e gli è venuto il dubbio che non sapeva più gestire la cosa e si è tentato in buona coscienza di reinterpretare con le due parole chiave conciliari in un modo che consentisse di gestire il caos. E circa 35 anni dopo possiamo dire è stato un errore, ecclesialmente è stato un errore. Succede. Cosa voglio dire che quelle due parole sono state trasformate? Allora, anche qui lo dico molto schematicamente, se poi volete delle sfumature bisogna avere un po' di bibliografia e pazienza di leggere, ma la comunione nel concilio è molto chiaro, è una qualità di Dio. Tutti i documenti conciliari cominciano con un certo numero di numeri che fanno la fondazione trinitaria della questione. I primi numeri di Lumen Gentium, cioè il disegno del Padre, l'opera del Figlio, lo Spirito. I primi numeri di Apostolica Autoritate, tutti i documenti conciliari ricollocano nella comunione trinitaria il tema e danno come orizzonte finale la comunione trinitaria, il che significa che la comunione è attributo di Dio, che è l'unico che riesce a tenere insieme unità e diversità, si chiama Trinità. Cosa succede però? Questa comunione che cosa significa per noi? Per secoli è stato chiaro, comunione di Dio significa unità barra uniformità nella storia. Il concilio si pone di fronte a un problema, che è l'ecumenismo, la globalizzazione, bla 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 bla, e dice no, non può essere più che comunione vuol dire unità, unitarietà. Deve essere un'altra questione, ma non sappiamo bene quale. Il concilio ha un'idea e dice la comunione di Dio diventa, numero uno di Gaudium et Spes, il fatto di essere comuni, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce di tutti gli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, sono le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo. Comunione quanto Dio vuol dire comuni, cerchiamo prima ciò che unisce, ciò che divide, eccetera, eccetera, nella storia. Mi sono un po' spiegata? Forse no, a vedere dalle facce. Cioè, se per quello che in Dio si chiama comunione, nella storia, per noi esseri umani che non siamo Dio, si chiama essere in comune con gli altri. L'azione cattolica l'aveva capito bene e nella scelta religiosa il suo primo punto è popolarità. Siamo lì dove la gente vive, stiamo con tutti, non ci scegliamo gli interlocutori. Abbiamo in comune con la gente comune. Negli anni Ottanta, di fronte a questo che viene visto come il pericolo di una dispersione, di non sapere più chi siamo, si dice no, la comunione in Dio richiede la comunione tra noi. Nella storia ci va comunione. Che qualcuno dice, ah vabbè, era come prima allora, unità, uniformità, qualcuno ci ha provato. Oppure dire, no, la comunione, allora se tu la pensi diverso, se discuti, se c'è un conflitto, non sei più in comunione. Capite? Sono riuscito a spiegare qual è il passaggio o no? Date dei segnali di sopravvivenza. Allora, questo passaggino qui, se volete, vi posso dare tutte le dimostrazioni. Nei convegni della Chiesa italiana è il passaggio che viene a Loreto, in modo molto chiaro. E guarda caso è anche un passaggio che corrisponde a tutta una serie di crisi d'Italia, che è la crisi del partito dei cattolici, che è la crisi del pensiero sociale, cioè non è solo una questione interna della Chiesa. Dall'altra parte la parola pastorale, so bene che l'azione cattolica dice la parola pastorale a tutti gli vengono i capelli per il tifo immediato, perché esattamente perché negli anni 80 anche lì c'è stato un problema con questa parola che alla fine si è rivolta, ci si è rivoltata addosso, perché noi abbiamo detto all'inizio, dopo il concilio, popolarità, pastoralità, perfetto, perché il concilio cosa dice rispetto alla pastoralità, il principio di pastoralità? Il principio di pastoralità sarebbe, traduco, l'occhio del pastore. Qual è l'occhio del pastore? Quello che dice, ma qui c'è l'erba buona, portiamo qualche legge. Però sento il lupo, no, meglio che ci spostiamo un po'. Qua l'erba è secca, non mi fermo. È la valutazione del bene che nella storia c'è. Pastoralità non è una tecnica, una mediazione, è l'occhio del pastore, che ha a cuore il gregge e vede qual è nella storia il luogo, il modo, il tempo, e non si fissa, non è che dice no, adesso questo è il mio ruscello, le pecore devono bere qui, dice ma è seccato, fa niente perché quelle pecore devono bere qui, e ma voi non dice fa niente perché devono bere qui, no, l'occhio del pastore dice oh questo ruscello era bello, non c'è più, è seccato, le mie pecore hanno bisogno di bere, andiamo a cercare un altro. Questo sarebbe una traduzione cartoni animati del principio di pastoralità. Che cosa succede negli anni 80? Lo dice, no, la pastoralità è l'occhio del pastore, che sarebbe tutti dentro il recinto, pettinati i ricciolini della pecora dentro il recinto. La battuta di Francesco, no, che dice, qua le 40.000 pecore se ne sono andate, noi siamo con una e gli pettiniamo i riccioli. Che sarebbe organizzare riunioni che organizzano riunioni per organizzare riunioni, per fare gruppi che formano animatori che servono a fare gruppi che servono a formare animatori che servono a fare gruppi che poi fanno una riunione, cioè l'attitudine leggermente autoreferenziale di ciò che abbiamo genericamente chiamato pastorale è un po' pesa, è un po' pesante, ma l'idea è proprio quella, l'occhio del pastore è l'occhio del guardiano di quello che si occupa del dentro. Ora queste cose qui ci si erano d'accordo, perché abbiamo cominciato ad avere il problema che è mio, il pastore sono io, l'ufficio di pastorale giovanile ha il diritto di decidere, organizzare, fare l'azione cattolica a servizio, nel senso fa le fotocopie, porta i volantini, fa anche un po' l'animatore ogni tanto, soprattutto perché dopo aver detto mio uno si guardava intorno, non c'era nessuno, e c'è chi c'è, quella dell'azione cattolica, facciamo fare loro. Però di per sé tutta questa strazio di relazione con gli uffici diocesani nasce da qua. Ora, che cosa succede? A un certo punto, 5 anni fa, con uno dei tipici scherzi dello Spirito Santo, viene eletto vescovo di Roma uno che dice dove eravamo rimasti? Pastoralità e comunione, ok, ripartiamo qui. È impressionante, se voi leggete i documenti di Francesco, i suoi discorsi, c'è un buco, un varco spazio-temporale, i suoi rimandi saltano praticamente tutto quello che è stato prodotto in teologia, nel magistero, tra gli anni 80 e quando è stato letto lui. Le sue citazioni sono Paolo VI, Giovanni XXIII, adesso ha fatto un documento molto bello, una costituzione apostolica rivoluzionaria sugli studi ecclesiastici, su come cambia la teologia, che si chiama Veritatis Gaudium, ed è impressionante perché tu leggi il premio e dici... Allora, naturalmente questa non è la prima costituzione su come si studia teologia, no? Vediamo dopo una storia. E quindi abbiamo dei riferimenti. E tu dici, ok, sì, e hai in mente, no? Da bravo teologo professionista, hai in mente tutte le costituzioni che si sono occupate di questa questione, che hanno organizzato gli studi, Sapienza Cristiana, Eterni Patri, Sovento Biblico, tutta una serie di questioni. E quindi vai lì e dice adesso troverò questo e comincia a leggere, dice, il primo riferimento è Populorum Progressio, e tu leggi tre volte e dici Populorum Progressio, e cosa c'entra con gli studi di teologia? E lui ti spiega cosa c'entra e che è un fondamento, è un riferimento fondamentale. Lui dice il secondo riferimento è Evangeli Nunziati, e tu dici e ti spiega cosa c'entra. Allora il riferimento è riprendere le fila cavallo, attraverso, senza negare, ma di questa censura degli ambientali. Cioè, in qualche modo, lo dico in modo molto concreto, superare la paura. Cioè, dire la paura non è stata buona consigliera. Nella storia della Chiesa la paura non ha mai aiutato il popolo di Dio. C'è stato un momento di grande paura, umanamente si capisce, va bene. Ora, da un certo punto di vista, il peggio non è che è passato, è già accaduto. E quando il peggio è già accaduto, non puoi più aver paura, perché tanto è successo già. Di cosa devi avere paura? E riacquisti la grande libertà. Questo era un po' il primo punto, cioè mi sembra che dobbiamo guardare in faccia appunto la storia, anche la storia molto recente, con grande chiarezza e cercare di avere alcune categorie che ci aiutino nel concreto. Abbiamo bisogno di imparare che cosa vuol dire nella storia la comunione di Dio, e non è eguagliabile, perché Dio è Dio e noi siamo creature, e abbiamo bisogno di ricapire qual è il principio di pastoralità. E da un certo punto di vista il peggio è già successo. La depressione è alle nostre spalle. Ora, uno dei problemi della resistenza a Francesco è che per molti che stanno molto dentro al sistema, la depressione non è ancora alle spalle. Il caso dell'Italia da questo punto di vista è emblematico. Noi siamo stati una chiesa ricca, privilegiata e sotto un'antica logica di esenzione. Ciò che valeva per tutti, per la Chiesa non valeva. Non conosco un prete dei miei amici, bravi, bravissimi, che abbia mai pagato una multa. Perché tutte le volte fa il grande sorriso, tirano fuori il prete, c'è sempre uno che dice: padre, vada, vada. Allora, questa qui si chiama logica di esenzione ed è un veleno malefico per la Chiesa. Nella scrittura si chiama idolatria, è pesantissimo. Nella, come dire, non dico chi per non causarmi nemici, ma una delle cose che sentiamo spesso in giro della gente è dalle persone, gli azioni cattoliche, non ce la facciamo più a tenere la casa, perché poi adesso inizia tantissimi anni abbiamo aspettato i ragazzi, così adesso è la sicurezza, è l'ufficio di igiene, dobbiamo rispettare le leggi, ci fanno le ispezioni. Beh, non male, ragazzi, cioè può essere sbagliata la legge, allora si combatte contro la legge, perché è sbagliata per tutti. Però se c'è una legge che per ospitare collettività devi rispettare alcune regole, vale per noi. La logica delle esenzioni in Italia a causa della questione romana, eccetera, eccetera, è una roba pesantissima. Allora, in questa logica dell'esenzione e in questa logica di una chiesa ricca, che quindi, per esempio, ha un problema: la nostra ricchezza è la nostra prigione. Abbiamo milioni di strutture. Abbiamo più strutture che gente. Metà dei nostri uffici diocesani passano il tempo a pensare a come utilizzare e a chi far gestire quelle cose che non servono più. Cioè, siamo una chiesa per cui il peggio non è ancora alle spalle, nel senso che noi stiamo tutti facendo finta di niente. L'altro giorno parlavo con un caro amico, ma molto funzionario del sistema, che mi diceva tutta una serie di sue preoccupazioni, e gli ho detto: scusa, perché mi diceva perplesso, Francesco sta distruggendo l'immagine del papato. Gli ho detto: no, l'immagine del papato che hai in testa tu è finita nel 1870, che tu abbia continuato a far finta di niente è un problema tuo. Però sono 150 anni che il Papa Re non c'è più. Allora, può far ridere questa cosa, possiamo pensare che non ci riguarda. Attenzione, non è vero. Noi, Azione Cattolica, un ruolo di figli primogeniti di una chiesa esente e ricca, e come tali un po' cocco di mamma, diciamo, Lo siamo stati fino all'altro ieri, con una leggera tendenza alla lamentazione nel momento in cui non lo siamo più. E soprattutto in cui non capiamo più perché mamma non ci tratta più da cocchi, senza capire che è mamma che è in crisi. Non c'è più la mamma. È lei che non sa più chi è. E che si aspetta da dei figli adulti che l'aiutino. Dunque, questo mi pare un po' lo stato dell'arte e la provocazione di fronte alla quale si è proposta come azione cattolica. Scusate. Come una sfida molto forte, perché ciò che abbiamo sentito stamattina è il mercato di fogli e quaderni che nasce come una presa di responsabilità pubblica ed ecclesiale a fronte di un momento di crisi per difendere la Chiesa. Rimane la nostra anima profonda, siamo un recato che deve assumersi la propria responsabilità e che deve in qualche modo tornare ad essere un laicato che ha occhi di pastore, perché le quattro note di apostolica amatosità dicono quello. Non un laicato clericale, un laicato che ha occhi di pastore, un'altra cosa. Questo è stato uno dei grandi pregi a tutti i livelli dell'azione cattolica negli anni dal Concilio agli anni Ottanta. Avere servito il Concilio tirando su generazioni di laici semplici, delle parrocchie più sperdute, colti in città, nel paesino, al sud, al nord, ovunque, generazioni di laici che avevano la sintonia pastorale, che capivano di cosa si parlava, che vedevano i problemi e dunque si arrabbiavano, discutevano, facevano, rompevano le scatole al parroco, perché ci avevano l'occhio, poi non, magari non te lo sapevano spiegare, ma si rendevano conto. E abbiamo smesso di fare questa cosa progressivamente e non c'è più nessuno che la fa in Italia. E questa è una perdita drammatica per la popolarità e la pastoralità della Chiesa italiana. Sono quasi al fondo, se no allora, dato che faccio il teologo non posso esimermi da un secondo punto e poi ce ne sono un terzo di alcune cose concrete, da un secondo punto che dice un po' come dovremmo accogliere, da cosa dovremmo accogliere da Francesco in termini di contenuti e di metodo per riprendere il filo di dove ce l'avamo persi. Francesco ha, non è vero che non ha una teologia, come si sente dire in giro, col cavolo, è un perfetto gesuita, voi sapete che uno dei più famosi primi libri di storia sui gesuiti si intitola De Gesuiti, virgola, o dell'arte della dissimulazione. E Francesco è un vero gesuita, dunque molto perfettamente in grado di fare una serie di operazioni, ma che hanno un'anima molto solida dal punto di vista teologico. Per quanto abbiamo visto fino adesso ci sono già 3-4 punti abbastanza chiari della sua teologia che dovrebbero provocare il nostro festeggiamento o almeno insomma sostenere, perché sono molto seri. Il primo è: Francesco crede in modo incrollabile come il Concilio nella precedenza promettente di Dio. Qui il primo non vuol dire solo il primo nell'ordine, proprio c'è un primato a questo per lui. La cosa da avere sempre in mente, che guida, è: tu non devi portare Dio da nessuna parte, perché Dio è già lì. C'è una precedenza promettente di Dio. Se volete lo traduco, ogni gesto, ogni scelta, ogni parola è condizionata dall'idea che lui si fida che Dio faccia Dio. È una questione di fede molto seria, ma non è una questione morale, è una questione strategico-politica. Cioè, è diverso se io penso che io devo spiegare a tutti che cos'è il Vangelo, oppure che io devo riconoscere io il Vangelo che è già lì. È diverso, faccio cose diverse. Quando Francesco dice la dottrina è uno strumento, non è il tutto della fede cristiana, dice una roba rivoluzionaria. Cioè dice che non si è credenti perché si mette la firma, sono d'accordo su una serie di affermazioni, si è credenti perché ci si conforma alla presenza, alla precedenza promettente di Dio. Non è un fatto, poi posso dire credo in Gesù Cristo risorto, ma questo casomai viene dopo. Il primo servizio che tutti i credenti sono chiamati a fare è il servizio di riconoscimento della precedenza promettente di Dio. La prima testimonianza, stamattina si è parlato di testimonianza, è questa. Dio è già lì, Dio sta già benedicendo. C'è un bene, c'è un buono. Da contro i profeti di sventura di Giovanni XXIII a Dio ci precede di Francesco, il filo è molto chiaro dal punto di vista teologico. Questa cosa, tra l'altro, rispetto all'azione cattolica è molto istintiva. Non si può essere comuni, vivere con gli altri, lavorare con la gente comune, condividere affetti, amicizia, lavoro con un sacco di gente che fatica come ciascuno di noi nelle proprie vite. Magari ha dei rapporti affettivi strampalati, magari fa una gran fatica sul lavoro, non sempre è all'altezza del proprio lavoro, ha problemi a capire come funziona questo stato. Non possiamo essere comuni con tutti questi se noi pensiamo che abbiamo la verità, che la risposta è Gesù e che questi sono, come dire, un prato incolto da che noi dobbiamo essere. Possiamo solo metterci a fianco delle persone che vogliamo bene, con cui condividiamo la vita, e cercare di scoprire con loro e per loro, e dunque per loro, la precedenza promettente di Dio. E certe volte arrabbiarci molto con Dio attraverso salmi imprecatori che stanno nella Bibbia, dunque sono legittime, dicendo: Dio hai promesso di precederci con benedizione, ma dove cavolo sei? Ti sei perso. Allora, questo elemento qui, meriterebbe due o tre relazioni, me le risparmio. Secondo elemento, Francesco dice: i cristiani sono gente che benedice. Qui vorrei dedicare un minuto in più perché questa affermazione teologica ha un'urgenza politico-sociale terrificante. Cioè, non solo per non dire le parolacce sui social, ma perché la potenza delle narrazioni è qualcosa che stiamo tutti sperimentando drammaticamente. Una cosa falsa ripetuta all'infinito diventa vera. Qualcosa che non è un problema ripetuto all'infinito come il problema più drammatico del mondo diventa un'urgenza. Gente che benedice non vuol dire sorriso fisso, un po' tonto, che dice: ah, ma che carino, ma che bello. Gente che benedice vuol dire gente che è capace di fare una narrazione, di costruire una narrazione del mondo, di se stesso e degli altri, a partire dalla precedenza promettente di Dio. Anche questo, secondo me, come gente di azione cattolica dovremmo fare i salti di gioia, perché è una delle cose che abbiamo sempre fatto: fare compagnia alle persone, forse non fare grandi cose, ma provare per noi e per gli altri a raccontare un'altra storia alla luce del Vangelo, alla luce delle vite, delle esperienze. Terzo elemento molto chiaro: Francesco ha un'idea di chiesa che dipende dipende, uso volutamente questa parola, strettamente dal popolo di Dio. Noi del Concilio dei Brani Europei abbiamo preso la prima metà. Non devono decidere tutti i preti, date lo spazio ai laici, che è quella che Francesco chiamerebbe la logica dei cittadini. In un suo discorso in Argentina dice: gli europei pensano che il massimo sia essere cittadini, uguaglianza dei diritti e doveri, ma quello non è il massimo, è il minimo, è il punto di partenza, perché è chiaro, questo rispetta ciascuno. Solo se si è cittadini si può diventare popolo. E il popolo è molto più che cittadini, perché non è solo l'uguaglianza di diritti e doveri, è la condivisione di una memoria, di una cultura e di un sogno. Noi non siamo cittadini della Chiesa, siamo concittadini dei santi e popolo di Dio. Cioè, abbiamo gli stessi diritti e doveri dei santi e chiamati a diventare il popolo di Dio, coloro che hanno una memoria in comune, e quella c'è, è la Bibbia, è la storia del popolo di Dio, ce l'abbiamo, ok? Una memoria in comune, una cultura in comune, ce l'abbiamo? Un sogno in comune, quello ce l'abbiamo. Vieni, Signore Gesù, aspettiamo l'ultimo giorno dove tutto sarà reso in Cristo al Padre. Aspettiamo il regno di Dio, un sogno in comune ce l'abbiamo, il regno di Dio. In mezzo c'è questa cosa che è la cultura, che non ce l'abbiamo. Perché? Perché non ce la può dare Dio, perché quella dobbiamo far noi, perché la cultura è un problema delle creature, non di Dio. Allora, Dio ci ha regalato una memoria, un hard disk, Bibbia, bello pieno di dati sufficienti. Abbiamo una memoria condivisa. Ci ha regalato un obiettivo. Quando game over, il premio è questo ed è dato. È il regno. Per passare dalla memoria a game over bisogna giocare il gioco. E questo è l'opera della cultura. Non detto con queste parole, l'azione cattolica questa cosa l'ha saputa per tantissimi anni. Rischia di non saperla più. Non siamo più produttori di cultura. Che non vuol dire produttori di filosofia, arte o storia. Vuol dire, anche se serve, se c'è l'occasione, vuol dire capaci di costruire narrazioni condivise, simboliche, di condividere paradigmi, che è esattamente quello che ciascuno di noi, se ripensa alla propria storia di Nazione Cattolica, sa bene. Perché ancora qui, in un sabato pomeriggio, abbastanza caldo, a fare queste cose? Perché c'è una catena di memoria nella sua testa, una cultura prodotta per lui, per cui gli sembra che alla fine la questione è: ma dove altro potevo essere? Se si fa la festa dei 150 anni dell'Azione Cattolica, ci sono. Ci sono perché ci sono gli amici, perché saluto le persone, perché sono contento delle cose che faccio, perché voglio spiegare agli altri le cose che ho fatto e ascoltare quello che hanno fatto loro, perché qualcosa di interessante uscirà, perché mi fa piacere di sentire Cananzi, perché per i miei motivi di una cultura condivisa. E se qualcuno ci dice: ma perché vai a un pomeriggio lì? Dici: vabbè, dai, cioè, adesso non so come spiegartelo, però per me è importante. Ora, noi non siamo più produttori di cultura, non siamo più capaci. Questo credo è il grande prezzo che all'Azione Cattolica è stato tolto negli anni 80, perché ci hanno spiegato che la cultura popolare di cui eravamo portatori non valeva niente, che bisognava fare una cultura di vario genere, di genere diverso, e noi gli abbiamo creduto, e questa è la nostra responsabilità. Non dobbiamo credere. La cultura popolare non è l'unica cosa ce ne vanno altre, ci va la teologia, ci vanno tante altre cose intorno. Ma la cultura popolare non è vero che è niente, è tanto. È tanto. E dunque, mi avvio alla conclusione. Alcune sfide molto concrete, cioè alcune questioni che mi sembra vengono fuori e su cui già possiamo metterci in movimento. La prima è questa, mi sembra. Francesco ha scritto una lettera al popolo di Dio, è uscita nell'estate in occasione della crisi sugli abusi negli Stati Uniti, quindi penso che tre quarti di noi non l'hanno letta dicendo vabbè, è un problema brutto, però non mi riguarda, che invece secondo me dovrebbe diventare concretamente il tema di lavoro dell'Azione Cattolica dei prossimi 3-4 anni. Per alcuni motivi è una grande rivoluzione, e cioè per la prima volta da circa 700 anni il Vescovo di Roma scrive una lettera al popolo di Dio senza scrivere Francesco, Vescovo di Roma, ai confratelli nell'Episcopato, ai presbiteri, ai diaconi e al popolo di Dio, ma scrive Francesco, Vescovo di Roma, al popolo di Dio. Ha azzerato la mediazione, e non è solo un fatto formale. Quella lettera è rivolta al popolo di Dio. Francesco sta tentando una riforma molto seria, molto profonda, sta tentando di riannodare quei fili e mi pare, si possa dire, ha scelto di avere come interlocutore diretto il popolo di Dio, è consapevole che il funzionariato fa più fatica a cambiare che non il popolo di Dio. E quella lettera ha un tema, dice che ci sono nella Chiesa da troppo tempo abusi di potere, di coscienza e sessuale. Allora, forse sul terzo no, ma sui primi due avremo tutti storie da raccontare, perché troppe omelie abbiamo ascoltato sentendoci ribollire dentro per come venivamo insultati durante l'omelia. Questo si chiama abuso di coscienza. Troppe volte tutti noi abbiamo patito la fatica disperante di trovare un confessore degno di questo nome. Questo si chiama abuso di coscienza. Allora, quella lettera dice: da troppo tempo nella Chiesa ci sono questi tre livelli. Attenzione, questi tre livelli sono molto collegati. Il problema non è la sessualità, ma il potere. Perché c'è un male nella Chiesa radicale che sta venendo al pettine e si chiama clericalismo. E specifica anche meglio che non riguarda i preti, riguarda preti e laici quando sono clericali. Quella lettera al popolo di Dio indica anche delle strade, delle questioni, è un testo programmatico. Asterisco, nota fondo pagina, quanto è clericale l'Azione Cattolica? Nella media tanto. Non ci piace, vorremmo non esserlo, ma nella media lo siamo diventati. Quindi, primo punto, provare a ragionare su potere, coscienza, clericalismo e capire un po' cosa ai vari livelli, dal gruppo parrocchiale fino alla delegazione regionale o a livello nazionale possiamo fare. Secondo, provare a ragionare su una cosa a cui non siamo abituati a ragionare. L'Occidente ha contrapposto pubblico e privato, diciamo dalla Rivoluzione Francese in poi, e ha relegato la religione nel privato, tranne il caso di fondamentalismo in cui sta nel pubblico. La tradizione anche culturale di cui Francesco è portatore ci sta dicendo una cosa molto interessante, molto utile per l'Azione Cattolica, e ha detto: no ragazzi, il problema non è a due, pubblico o privato, è a tre, pubblico, privato, comune, che non è né privato né pubblico. E la religione non sta né nel privato, dove sarebbe una sorta di individualismo, né nel pubblico, dove potrebbe essere una sorta di fondamentalismo, sta nel comune. L'azione cattolica non l'aveva teorizzato così, ma per molti anni ha servito il comune. Questa cosa ce la siamo un po' persa. Cosa vuol dire ricostruire una cultura di ciò che è comune? Che guarda caso servirebbe alla Chiesa, ma anche molto alle nostre società in cui viviamo, dove il senso di ciò che è comune è sparito. Per esempio, da questo punto di vista, io, se avessi una responsabilità diretta in Azione Cattolica, mi rifiuterei di fare qualsiasi attività, anche una sola, qualsiasi, da sola. Farei unicamente attività in cogestione con altri, preferibilmente soggetti extraecclesiali. Sembra una roba banale, ma metterti a organizzare cose con altri ti sposta su un piano comune. E uno dice, no, ma non c'ho tempo, perché dobbiamo fare la riunione di settore, cioè abbiamo 7 riunioni per organizzare il nostro convegno. No, appunto, non facciamo più. Facciamo solo cose con altri, costruendo reti. Cioè diventano cose di confine. Ma non possiamo più fare le nostre cose. Appunto, è proprio questo lo scopo. Ultima sfida, l'Azione Cattolica è stata all'avanguardia nel preconizzare e nel testimoniare forme immediatamente nel dopo concilio di quella che oggi si direbbe sinodalità e governo, l'uomo e la donna, gli organismi elettivi, a volte anche macchinose, per tutto rifare il regolamento, però non funzionava molto bene. Ma ci abbiamo provato a darci delle regole che ci consentissero di decidere insieme. Questa cosa ci ha un po' seduti lì, cioè ci siamo fidati di forme prodotte negli anni 70 che culturalmente anche andavano bene in quel momento lì. Le abbiamo tenute a ferme immobili, e il risultato è che oggi dobbiamo disperatamente cercare in giro non una lista di candidati per fare un'elezione, ma uno che copra il ruolo, perché se no abbiamo solo un vicepresidente, nessuno dei due, siamo alla ricerca disperata. Francesco ci ripropone il tema di una sinodalità e di un governo come sfida per il futuro. Quali forme e prassi di decisioni? Anche qui non si tratta solo di sapere una questione intraecclesiale. Se guardiamo cosa ci succede intorno in questo paese, siamo ben consapevoli che non sappiamo più come si decide in comune il bene di un paese. Tolto ragione che abbia chi ha il potere in questo momento, c'è qualcosa che non funziona nelle regole, questo ci è chiaro. Possiamo costruire dei luoghi, dei piccoli sacramenti di vita comune governata, che possano testimoniare che si può vivere in comune? Qui mi fermerei con una piccola citazione da un libro che ho trovato molto utile, che è un libro di Ulrich Beck, che si chiama Metamorfosi del mondo, e che a un certo punto dice così: non sono gli eventi catastrofici in sé, ma le loro immagini globalizzate a innescare lo shock antropologico che, passate le varie tappe della filtrazione, della drammatizzazione, della banalizzazione, nella varietà dei vecchi e nuovi media, può produrre un cambiamento sociale e creare un quadro di riferimento per un'etica del mai più. Cioè lui dice, non è la cosa in sé, la catastrofe, l'olocausto, le guerre mondiali, ma è l'immagine globalizzata, la narrazione di quello che consente di passare per le tappe di infiltrazione, drammatizzazione, banalizzazione, fino a che si produce un cambiamento sociale che ci consente di dire davvero mai più. A me sembra che di questo abbiamo bisogno. Non è il concilio in sé, non è il Papa in sé, per geniale che sia, per guidato dallo Spirito Santo, bravo, santo, tutto quello che volete, che può innescare un'etica del cambiamento e della conversione. È la narrazione che saremo capaci di darne, dove narrazione vuol dire bla bla, la narrazione delle vite, che saremo capaci di darne come popolo di Dio e come Chiesa, accettando di passare per filtri, drammatizzazioni, cesure, rotture, ce ne sono state e ce ne saranno altre, ma la capacità di assumere responsabilità di una narrazione ci consentirà di assumere un'etica della conversione, e in fondo nella vita non c'è nient'altro di serio da fare. Grazie.